Questo programma è offerto da Trenitalia. Con Sabato Italiano, il sabato viaggi in due al prezzo di uno. Scopri le condizioni della promozione su trenitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno e ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono, ancora benvenuti. Il 7 maggio, Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, ha pubblicato un articolo a firma di Pino Ciociola. Ricordo Pino Ciociola, autore insieme a Lucia Bellaspiga di un libro edito da Ancora che racconta i fatti senza censure. Si propone quindi di offrire al lettore proprio gli elementi per farsi un'opinione sui problemi, ricordate, posti dalla drammatica e complessa vicenda di Eluana Englaro, morta il 9 febbraio del 2009 a Udine. Dicevamo, un articolo su Avvenire del 7 maggio che vuole essere una risposta ad un servizio apparso sul quotidiano La Repubblica. Il titolo dell'articolo di Pino Ciociola è Inganni mediatici, sottotitolo Sulle case famiglia diamo i numeri, ci mette un punto e aggiunge quelli veri. Ma sentiamo dallo stesso Ciociola di cosa si tratta.
Riferisce a un lungo servizio che ha fatto Repubblica, intanto buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta, si riferisce a un lungo servizio che ha fatto Repubblica alcuni giorni addietro, attaccando duramente le case famiglia, si percepisce tra le righe soprattutto quelle a carattere ecclesiale o comunque religioso, appunto offrendo ai suoi lettori una serie di numeri che non corrispondevano al vero.
Per quanto riguarda l'inganno mediatico a cui tu ti riferisci, qual è in particolare la cifra che viene contestata poi nella tua risposta?
Loro ad esempio scrivono di 20.000 bimbi nelle strutture, nelle case famiglia, nelle strutture residenziali e poi aggiungono che solo un bimbo ogni 5 viene affidato alle famiglie. Non sta ai numeri ufficiali, quelli dell'Istituto dei Minori di Firenze, quelli della Presidenza del Consiglio, quelli del Dipartimento per le Politiche Familiari presso la Presidenza del Consiglio. Quindi, ripeto, è bene ripeterlo, i numeri ufficiali e certi, ultimi, riferiti al 31 dicembre 2008, dopo non ne abbiamo, parlano di 15.200 bimbi in affidamento familiare, 15.500 bimbi nelle case famiglia. Dunque, non è vero che un bimbo ogni 5 viene affidato alle famiglie, non è vero che i bimbi nelle case famiglie siano 20.000, ma sono addirittura un quarto in meno, 15.500. Non solo, l'accusa più grave in assoluto che viene fatta, questa neppure troppo velatamente, si parlava esplicitamente di un business sulla pelle dei piccoli. Bene, non c'è decisamente nessun business. Basti pensare che l'Associazione Papa Giovanni XXIII, che è l'associazione che in Italia accoglie il maggior numero di bimbi nelle sue case famiglia, ha un credito, tenetevi forte, ha un credito complessivo nei confronti di tutti gli enti locali di 10 milioni di euro. Di questi 10 milioni, per addirittura 3 milioni sono aperti dei procedimenti giudiziari per averli. Se questo è un business, credo che abbiano sbagliato decisamente, come dire, il mercato nel quale farlo questo affare.
Nel tuo articolo parli di un business da 1 miliardo all'anno, anzi rispondi a quell'affermazione secondo la quale il business redditizio per le case famiglie si aggira intorno al 1 miliardo di euro all'anno.
Così scrive Repubblica. In realtà la cifra complessiva che i comuni italiani stanziano per gli affidamenti familiari e le case famiglia, dunque non solo per le case famiglia, è complessivamente 420 milioni di euro, dunque anche qui meno della metà di quel miliardo di cui si parla. Vale la pena aggiungere un dettaglio: ci sono molte case famiglia che hanno dovuto chiudere perché andate talmente sotto con le banche da essere molto banalmente fallite.
Ci puoi dare delle cifre sul numero delle case famiglia in Italia?
Per esempio l'Associazione Papa Giovanni XXIII, tutti lo ricorderanno, quella che fondò Donoresse Benzi, ne ha ad esempio 300 in tutta Italia. È difficile quantificare il numero preciso, ma insomma siamo nell'ordine di diverse centinaia. Ripeto, quello che mi preme davvero sottolineare, e vi ringrazio per esservi occupati di questo, anche perché Repubblica è un quotidiano a larga diffusione, dunque quelle cifre non vere, quelle accuse pesantissime ma insostenibili le hanno probabilmente lette in tanti. Credo che chi vada a fare un business e poi finisce realmente in braghe, non sarà un'espressione finissima, ma è quello che accade, evidentemente è stupido se si butta nella casa famiglia per i bimbi. Oltretutto va aggiunto che questi bimbi quasi sempre, per essere affidati a un'altra famiglia o a una casa famiglia, sono evidentemente bimbi con famiglie particolarmente disagiate o bimbi con handicap fisici o psichici o bimbi che provengono da o ragazzi che provengono, parliamo di minorenni, quindi prima che vengano compiuti 18 anni, o ragazzi che hanno problemi con la giustizia. Io continuo a ritenere decisamente folle occuparsi, pensa anche solo illudersi di far soldi in questo campo. Considerate ad esempio che le fatture mediamente vengono pagate, saldate a 270 giorni dopo la data di emissione. Ciò significa che io casa famiglia devo ad esempio chiedere dei soldi, i prestiti alla banca, quindi alla fine i soldi che mi deve l'ente locale non mi basteranno comunque per coprire tutte le spese. Pensiamo alla Puglia, la Puglia ha chiesto ultimamente di sistemare un paio di bimbi in una casa famiglia dicendo vi diamo 80 euro al mese per bambine.
Quindi smentiamo che l'affare delle case famiglia sia quello di prolungare i tempi di permanenza dei bambini nella struttura.
Assolutamente sì, vedi Emanuela, smentiamo tutto, smentiamo che sia un business, smentiamo quelle cifre e smentiamo esattamente ciò che tu adesso citavi, anche perché non decide la casa famiglia né la famiglia affidataria il tempo che i bimbi debbono restare nell'una o nell'altra, lo decide il servizio sociale.
I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Filo conduttore della puntata di oggi è appunto l'affido, e allora diamo la parola al secondo ospite di oggi, Veronica Pelonzi, psicologa del centro Affidi di Roma Pollicino e membro del coordinamento nazionale Servizi Affido. Buongiorno e grazie per essere con noi. Pronto?
Pronto,
pronto, eccoci. Allora, benvenuta Veronica Pelonzi. Prima di tutto cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di confusione. Spieghiamo la differenza tra affido e adozione. Prego.
Le caratteristiche dell'affido sono la temporaneità, quindi il minore che ha un progetto d'affido è un minore che temporaneamente non dispone di un ambiente familiare capace di assicurargli un sano sviluppo psicofisico, mentre per quanto riguarda l'adozione è un minore in stato di abbandono e quindi che non rientrerà in famiglia, mentre con l'affido l'obiettivo è proprio quello del rientro in famiglia.
Quindi cosa garantisce l'affido? Sia al minore che alla famiglia di provenienza?
L'affido garantisce, intanto è un progetto che si attua quando nella famiglia di provenienza del minore ci sono buone possibilità di ristabilirsi una situazione normale, e quindi i problemi di questa famiglia ovviamente sono sottoposti anche qui a un progetto del servizio sociale affinché vengano superati. Una volta che sono superati, il bambino può gradualmente rientrare in famiglia. Questo è lo scopo principale e garantisce al minore nel frattempo un ambiente familiare, anziché una permanenza in casa famiglia.
Quindi la famiglia di origine viene aiutata nel frattempo, eventualmente da chi?
Viene aiutata dal servizio sociale territoriale.
Che quindi si lavora sui due fronti, per intenderci.
Esattamente, esattamente.
A questo punto, perché ci può spiegare perlomeno quali sono le, tra virgolette, diffidenze di alcune famiglie ad affrontare un'avventura come quella dell'affido piuttosto che dell'adozione?
Ma io non credo, non parlerei di diffidenze.
O di paure, ecco, meglio.
In realtà sono... le due opportunità rispondono a esigenze diverse. L'accostarsi all'affido da parte di una famiglia proviene da una motivazione di solidarietà, di impegno civile, mentre per quanto riguarda l'adozione è proprio un desiderio anche di trasmettere, di avere un figlio proprio appunto, che venga educato attraverso la cultura e i valori della propria famiglia. Sono due motivazioni diverse. Certo, l'affido è complesso, ma anche l'adozione ha delle caratteristiche di complessità abbastanza evidenti. Rispetto a questa diffidenza non saprei rispondere perché ripeto,
le spiego, tante volte si sente, si fanno le solite classifiche ricerche, no? I famosi dossier con corredati di statistiche, che ci sono molte famiglie in cerca di adozione, però di affido si parla molto meno, forse perché è più come dire, la famiglia che accoglie è messa forse più a dura prova, nel senso che bene o male questo bambino poi dovrà andare via. Bisogna anche evitare una serie di competizioni tra la famiglia di origine e quella temporanea, chiamiamola così.
Certo, questo è assolutamente vero. Noi infatti facciamo una preparazione delle famiglie che o le persone singole o le coppie che accolgono minori temporaneamente, quindi che vogliono fare il percorso d'affido, ed è una preparazione che tiene conto soprattutto dei rapporti fra la famiglia d'origine, fra la famiglia del minore poi e gli affidatari. Ma insomma è un'ingenuità credere che nell'adozione non ci siano criticità altrettanto forti.
Certo. E per quanto riguarda invece il centro Pollicino, quali sono le vostre principali attività?
Noi ci occupiamo sia del coordinamento cittadino in materia di affido, come anche di gestire il percorso formativo delle persone che vogliono accogliere i minori, che sono in temporanea difficoltà. Le famiglie, le coppie, le persone singole che accedono al percorso vengono poi inserite nell'elenco dei cittadini disponibili all'accoglienza. Ovviamente il servizio sociale è titolare dei progetti individuali e attiva l'affido, cioè quando ritiene opportuno, ritiene adeguato l'affidamento familiare per un minore, contatta il centro comunale Pollicino e insieme individuiamo il miglior abbinamento possibile fra quelle famiglie, quelle coppie e quei singoli che sono già formati.
Quindi anche una persona singola, sola, senza una famiglia, può prendere un minore in affido?
Naturalmente sì, lo prevede la legge.
Si ricorda, c'era stata tutta la polemica appunto sull'adozione, però per quanto riguarda l'affido è possibile?
Per quanto riguarda l'affido è possibile, è auspicabile, le persone singole sono ottime risorse per noi.
Quanto può durare un affido? C'è un limite massimo o è sempre calmierato secondo anche della famiglia di origine?
Beh, in questo caso bisogna fare una distinzione fra affido consensuale e affido giudiziale. L'affido, diciamo, ha indicato un termine in 24 mesi, quindi 2 anni. al termine dei quali deve per forza, se è iniziato come consensuale, cioè con l'assoluto assenso della famiglia del minore, dovrà essere interessato anche il tribunale per i minorenni e quindi diventerà giudiziale. In quel caso è il tribunale stesso che, insieme a, cioè, leggendo e l'indagine del servizio sociale, stabilirà il tempo dell'affidamento familiare, che ovviamente appunto l'affidamento familiare dura quanto dura il recupero della famiglia, certo, del minore.
Certo. Allora, per eventualmente mettersi in collegamento con Pollicino, il centro affidi di Roma, che bellissimo nome tra l'altro.
Il numero è 06-6880-6880 e comunque c'è un sito, cioè il sito minori.it del Ministero, dove andando sul Un percorso per l'affido, che è un progetto che il Coordinamento Nazionale sta facendo con il Ministero, si possono trovare i centri affidi di tutta Italia, quindi quelli più vicini ai cittadini che intendono accostarsi al percorso.
Allora, per chiudere, dottoressa Pelonzi, un invito magari a qualche genitore o a qualche persona singola, appunto, che sta meditando di aprirsi all'affido, cosa dire?
Assolutamente di chiamarci, siamo qui, siamo felici di fare questa esperienza insieme, noi con i cittadini cresciamo insieme a loro durante i percorsi che facciamo e quindi questo è sempre un'ottima cosa anche per gli operatori, ogni persona ci dà qualcosa di nuovo, qualcosa di importante.
Grazie a Veronica Pelonzi, psicologa del Centro Affidi di Roma Pollicino e membro del Coordinamento Nazionale Servizi Affido. Grazie per essere stata con noi.